Ad alta voce, Paola Pitagora legge Revolutionary Road di Richard Yates. Sedicesima puntata.
Nuove riserve di forza vennero a Frank da una fonte inaspettata. Era la domenica riservata alla seconda visita di John Givens.
«Salve!»
gridò John, smontando dall'automobile. Fin dal momento in cui prese a trotterellare su per il vialetto, le punte dei piedi rivolte indentro, affiancato dai genitori che gesticolavano e si profondevano in scuse, fu chiaro che questo pomeriggio sarebbe stato diverso e più difficile dell'altro. Oggi non vi sarebbero state passeggiatine cameratesche, né affettuose rimembranze di programmi radiofonici d'altri tempi. John era in uno stato di profonda agitazione. Il suo aspetto e la sua voce furono dapprima così snervanti che passò qualche tempo prima che Frank si rendesse conto di come quella visita potesse avere un certo effetto benefico, precauzionale. Si trattava, dopo tutto, di un malato di mente, conclamato, che April poteva osservare e contemplare a suo agio. Avrebbe ancora affermato in seguito che non le importava di essere pazza anche lei? «Quando ve ne andate?» chiese John, interrompendo la madre nel bel mezzo di un estatico discorsetto sul magnifico tempo che faceva. Se ne stavano tutti seduti sul prato dietro casa e April serviva tè freddo. O meglio, tutti erano seduti, tranne John, che se ne stava in piedi e camminava su e giù di tanto in tanto, arrestandosi a fissare con occhi socchiusi un qualche punto lontano nel bosco oppure oltre la casa, dall'altra parte della strada. Pareva che stesse rimuginando gravi e segreti pensieri. «In settembre, avete detto? Non ricordo bene».
«Non abbiamo ancora preso una decisione definitiva», fece Frank.
«In ogni caso, vi fermerete almeno ancora un altro mese, giusto? Perché il fatto è che ho bisogno di chiedere a qualcuno...»
Si interruppe e lasciò vagare per il prato uno sguardo perplesso.
«Ehi, a proposito, dove li tenete i ragazzini? La vecchia Ellen non fa altro che parlarmi dei vostri figli, e io non riesco mai a vederli. Vanno ogni domenica a una festicciola di compleanno, o cosa?»
«Oggi pomeriggio sono andati a trovare certi loro amichetti», spiegò April.
John Givens le rivolse un lungo sguardo insistente, poi fissò Frank, poi abbassò gli occhi, si accovacciò a terra e prese a strappare ciuffi d'erba dal prato.
«Beh, è giusto», fece, «con tutta probabilità. Anch'io allontanerei i miei bambini se in casa mia venisse uno schizofrenico paranoico, se avessi dei bambini, ben inteso, se avessi una casa».
«Oh, April! Questa è l'insalata russa più deliziosa che abbia mai assaggiato», intervenne la signora Givens. «Deve spiegarmi come fa a prepararla».
«Pianta la mamma, va bene? April te lo dirà più tardi. Ascolti piuttosto, Wheeler, è una cosa importante. Il fatto è che ho bisogno di chiedere un favore a qualcuno, e dal momento che lei si fermerà ancora un altro mese, credo che mi piacerebbe che questo qualcuno fosse lei. Non le prenderà molto tempo e non le costerà un soldo. Mi chiedo se lei potrebbe procurarmi un avvocato».
Howard Givens si schiarì la gola. «John, non ricominciare con questa storia dell'avvocato, stai buono». L'espressione del volto di John era ora quella della ragionevole pazienza, giunta agli estremi limiti.
«Papà», disse, «non potresti startene lì, in santa pace, a mangiare la deliziosa insalata russa e piantarla di ficcare il naso nelle faccende altrui? Spegni l'apparecchio acustico, fai qualcosa.
Senta», riprese rivolta a Frank, «credo che sarebbe meglio se potessimo discorrere a quattro occhi. Porti anche sua moglie, magari». E con aria di tesa cospirazione li guidò via di lì verso un angolo remoto del prato.
«Non c'è nessun motivo perché non sentano anche loro», spiegò, «solo che continuano a interrompermi. Ecco il problema. Desidero sapere se i pazienti delle cliniche psichiatriche hanno qualche diritto giuridico. Crede di poterlo accertare per me?»
«Beh, fece Frank. Così su due piedi temo di non sapere come.
D'accordo, d'accordo, lasci perdere. Per accertare una cosa del genere, con tutta probabilità occorre del denaro. Tutto quel che le chiedo è di sprecare un po' di tempo. Mi dia il nome e l'indirizzo di un buon avvocato. E poi ci penso io. Il fatto è, vede, che ho un sacco di domande da fargli e sono disposto a pagare per ottenere le risposte. Credo che potrebbe essere un caso interessantissimo se solo si riuscisse a chiarire questa faccenda dei diritti giuridici.
Poteva darsi che fosse soltanto per via dello sguardo che John spostava di continuo da Frank ad April e viceversa, accompagnato da intermittenti occhiate alle proprie spalle per controllare cosa stavano facendo i genitori all'altra estremità del prato. Poteva darsi che fosse soltanto questo, unito al pallore e all'aridità delle labbra e al fatto che i capelli gli si ergevano ritti sul cranio come rigide stoppie. Oggi non portava il berretto. Ma mentre quel monologo in pieno sole procedeva, John andava assumendo sempre più l'aspetto di un pazzo tormentato dagli occhi selvaggi.
Ora, non occorre che mi dicano che l'individuo che scaraventa addosso a sua madre un tavolino da tè si mette da solo in una posizione giuridicamente debole, questo è ovvio. Se l'individuo in questione colpisce la madre e la uccide, è una faccenda da diritto penale. Se invece non fa altro che spaccare il tavolino e rivolgere alla madre un certo numero di insulti, e se la madre a sua volta decide di ricorrere al tribunale, il caso riguarda il diritto civile. Benissimo. In entrambi i casi, l'individuo di cui sopra viene a trovarsi in una posizione piuttosto debole. Ma il punto è questo. In entrambi i casi non si tratta affatto di mettere a repentaglio i suoi diritti giuridici. Ora, supponiamo che si sia verificata la seconda delle due ipotesi suddette. Il tipo non ferisce la madre, si limita a spaccare il tavolino da tè e a insultarla, ma la donna, la madre, non si vale del proprio diritto di adire le vie legali. Supponiamo invece che chiami la polizia. Supponiamo che una volta chiamata la polizia, papà!
Emesso quel grido, apparentemente privo di significato, John cominciò a indietreggiare come un fuggiasco ridotto con le spalle al muro, il viso distorto da un misto di minaccia e di paura. Quando Frank si voltò, si avvide che la causa di quell'esplosione di collera era il lento avvicinarsi di Howard Givens lungo il prato.
«Papà! Ti ho detto no, di non interrompermi, sì o no! Adesso te lo ripeto, papà, non mi interrompere quando sto parlando!»
«Calma, ragazzo mio», esortò Howard Givens. «Adesso calmati, è ora di andare!»
«Te lo ripeto, papà!»
John si era addossato al muro di pietre e si guardava intorno disperatamente come in cerca di un'arma. Per un attimo Frank temette che potesse estrarre dal muretto un sasso e scagliarlo addosso. Ma Howard Givens continuò la sua ferma, tranquillizzante avanzata. Bastò che sfiorasse il gomito del figlio per ristabilire in un certo senso l'ordine. John continuò a urlare, ma ora, più che un maniaco, pareva un bambino che facesse i capricci.
«Non interrompermi, ecco tutto, se hai qualcosa da dire, aspetta che io abbia finito di parlare!»
«D'accordo, John», mormorò Howard Givens, voltandosi e portandoselo via a fare una passeggiatina tranquillizzante lungo il bordo del prato. «D'accordo, ragazzo mio!»
«Oh, cielo!» disse la signora Givens. «Mi dispiace da morire, sono i nervi, sapete?»
Guardava i Wheeler in uno spasimo di imbarazzo, incapace di decidere quel che doveva fare della tartina con l'insalata russa che stringeva in mano.
«Temo che dovrete scusarci, non saremmo dovuti venire oggi».
Thank you.
Signore, disse April, sciacquando i bicchieri del tè una volta che i visitatori se ne furono andati, mi chiedo come sarà stata la sua di infanzia. Non deve essere stata un granché, credo, con dei genitori simili. April non disse nulla finché non ebbe finito di trafficare all'acquaio e riappeso lo strofinaccio. Poi, ma almeno lui dei genitori ce li ha avuti, per cui quantomeno deve aver goduto di una maggior sicurezza emotiva rispetto a me. È questo che stai dicendo?
Quello che io sto dicendo, Gesù, calmati, ti prego. Ma lei se n'era già andata, sbattendosi alle spalle la porta, a riprendere i bambini dai Campbell.
Sembrò calma e distaccata per il resto della serata. Affrontò con efficienza la preparazione della cena e l'impresa di mettere a letto i bambini. E Frank fece attenzione a tenersi alla larga da lei. Cominciava a essere evidente che quella sarebbe stata una delle loro serate silenziose, durante le quali leggevano il giornale in due diversi angoli della stanza, come due discreti, educati e estranei nel salotto di un albergo. Ma alle 10, senza alcun preavviso, April ruppe la tregua. Una specie di ripudio della femminilità, disse. È così che la vedi? È così che vedo che cosa? Di che cosa stai parlando? Lei assunse un'aria leggermente infastidita, come se fosse spazientita con lui, perché non aveva seguito il filo di una continua discussione. Lo sai benissimo. Il movente psicologico che sta alla base della faccenda dell'aborto. È questo che le donne rivelerebbero quando non vogliono avere figli? Che non sono donne sul serio? O che non vogliono esserlo? O qualcosa del genere? Non lo so, piccola, le rispose Frank in tono gentile, il cuore gonfio di gratitudine. Credimi, è un argomento su cui il tuo parere vale quanto il mio. Ma sembra abbastanza logico, vero? Mi ricordo di aver letto da qualche parte, ma in Freud o uno di quelli, quando andavo ancora all'università, mi ricordo dunque di aver letto qualcosa circa una donna con una sorta di invidia infantile per il pene, che poi si era portata dietro anche da adulta. Credo che sia un fatto abbastanza diffuso tra le donne, non so. Quella, comunque, continuava a cercare di sbarazzarsi delle proprie gravidanze e ciò che lo studioso aveva capito era che la donna in questione, in realtà, compiva dei tentativi per aprirsi in modo che il pene potesse uscire fuori e penderle al posto giusto. Non sono sicuro che fosse proprio così, l'ho letto tanto tempo fa. Ad ogni modo, il concetto generale era questo. In effetti, Frank non era neppure sicuro di averlo letto, benché, se non l'aveva letto, da dove gli era venuta l'idea, e non era affatto sicuro che fosse stato saggio raccontarlo ad April in quel particolare momento. Ma parve che lei fosse in grado di accogliere l'informazione senza sorpresa degna di nota. Teneva lo sguardo fisso nel vuoto, sorreggendosi il mento fra le mani con i gomiti appoggiati alle ginocchia. Sembrava perplessa, ecco tutto. In ogni caso, riprese Frank, sono sicuro che probabilmente è un errore sforzarsi di trarre le proprie conclusioni dalle cose che si leggono sui libri, chi lo sa. Decise che a questo punto era meglio smetterla e lasciar parlare lei per un po', ma April non disse nulla. E parve che il silenzio chiedesse di essere colmato. «Però penso che si possa dare per scontato», disse ancora Frank, sulla base del semplice buonsenso, «che se la maggior parte delle ragazzine sperimentano questo desiderio di essere maschi, con tutta probabilità lo superano col tempo osservando e ammirando e desiderando emulare le loro madri. Voglio dire, capisci cosa intendo? Conquistare un uomo, mettere su casa, avere dei figli e così via. E nel tuo caso, questo aspetto dell'esistenza, questa dimensione dell'esperienza è stata negata completamente, fin dal principio». Non so, sono tutte cose molto oscure e difficili da afferrare, credo. April si alzò e si accostò alla libreria volgendogli le spalle e Frank si ricordò di come gli era apparsa la prima volta, tanto tempo prima, all'altra estremità di una stanza affollata di gente che chiacchierava,
gente di cui si era ormai dimenticato, a Morningside Heights, una ragazza alta dal portamento fiero, di primissima classe.
«Secondo te, come possiamo fare per trovarne uno?» chiese April.
«Uno psichiatra, intendo dire.
Ce n'è un mucchio che sono considerati dei ciarlatani, vero?»
«Beh, comunque non credo che sia poi un problema così grave, non ti pare?»
Frank trattenne il respiro.
«Bene»,
fece lei. Quando si volse dalla sua parte aveva gli occhi imperlati di lacrime.
«Credo che tu abbia ragione e credo anche che non ci sia più molto da dire. No?»
Frank si rese conto più tardi nel corso della notte, mentre le giaceva accanto sveglio nell'intervallo tra un sonno inquieto e l'altro, che la campagna di persuasione non era affatto conclusa. Mancavano ancora 11 giorni al momento fatale e in ciascuno di essi April poteva cambiare parere all'improvviso. Per altri 11 giorni, in ogni istante trascorso con lei, egli avrebbe dovuto mantenere tutte le forze delle sue argomentazioni schierate a battaglia e pronte a una rapida, abile azione. Il suo compito era adesso consolidare in tutti i modi possibili la fragile vittoria ottenuta, mantenendo le posizioni conquistate. Sarebbe stato meglio, decise, non indugiare oltre nel far sapere a tutti che avevano mutato programma, ai Campbell e a tutti gli altri, in modo che l'intera faccenda del trasferimento dei Wheeler in Europa fosse relegata in gran fretta nel passato. E nel frattempo non doveva permettere a compiacimenti di sorta di minare la sua posizione. Avrebbe dovuto rendersi sempre disponibile come fonte di rassicurazione finché non fosse passato il periodo pericoloso. Per cominciare, decise che quel giorno non sarebbe andato in ufficio.
Ad alta voce, Paola Pitagora ha letto Revolutionary Road di Richard Yates, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini. Ad alta voce, @rai.it. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.